21 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, cosa ci dice davvero quanto accaduto a Modena? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera torniamo ai fatti di sabato scorso, alla tentata strage nel centro storico della città, 7 persone investite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Torniamo lì perché oggi il 31enne ha parlato in carcere con il suo legale, che ha fatto sapere chiederà per lui la perizia psichiatrica. Il suo è stato un racconto annebbiato, frasi sconnesse, miste a richieste di aiuto. In attesa di altre novità, sembra ormai chiaro che il 31enne soffrisse di gravi disturbi psichici. A dirlo, oltre che le dichiarazioni delle autorità, e il suo profilo, la sua storia personale, la storia di un giovane italiano, figlio di genitori marocchini, laureato in economia aziendale ma frustrato soprattutto per la mancanza di un lavoro negli ultimi anni. Una frustrazione tale per cui a un certo punto ha anche scritto alla università, alla sua università, quella di Modena, delle mail cariche di rabbia perché gli era stata negata un'occupazione. E appunto le dichiarazioni delle autorità, il ministro dell'interno Piantedosi ha spiegato che si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. El Kudri infatti era in cura in un centro almeno fino al 2024, anno in cui poi la struttura ha perso le sue tracce. Come da questo sia arrivato a compiere un gesto di una violenza estrema di questo tipo resta da capire. E non abbiamo certezze in questa fase, ovviamente, come in altri casi, soprattutto in questo è opportuno attendere i riscontri degli inquirenti, ma il tema della salute mentale, il sentimento di esclusione che si traduce poi in violenza anche estrema, sembra essere in qualche modo al centro di questa storia. E allora è l'elemento su cui interrogarsi al di là delle strumentalizzazioni di turno. Questo è quello che proveremo a fare noi stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Cercando di andare oltre la retorica sia da una parte che dall'altra. Ne abbiamo sentite diverse in questi giorni, anche nei momenti immediati ai fatti. La retorica di Salvini e quella di Vannacci, che hanno puntato il dito sulle origini straniere di El Kudri, brandendo come un'arma la remigrazione. Oggi sono spuntate anche delle mail in cui El Kudri insultava i cristiani, che da Salvini sono state usate proprio per questi scopi, per i suoi scopi politici, senza minimamente contestualizzare i fatti. Non tutti però a destra la pensano in questo modo, non tutti sono convinti che cavalcare il caso di Modena possa pagare, almeno in questo senso. Parleremo anche di questo all'Orizzonte tra poco, ma saluto innanzitutto Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera a lei. Che cosa ci dice secondo lei questa storia in base a queste informazioni, le poche informazioni che ancora abbiamo, quelle che citavo nell'introduzione?
Allora, riprendo quello che lei ha detto nell'introduzione, su cui sono pienamente d'accordo. È una storia di marginalità, prima di tutto, e di sofferenza, una sofferenza molto acuta che si è trasformata in disagio, in disturbo psichico grave, direi, no? Mi pare che il fatto di essere figlio di genitori marocchini non c'entri, se non per l'invisibilità lavorativa che questo può produrre, che può aggravare una condizione di invisibilità che però è tipica anche di molti ragazzi italiani. Il non trovare posto all'interno della società, il non trovare un lavoro per il quale si è studiato, si è fatto dei sacrifici, eccetera, è sicuramente una tragedia che può a volte dare questi esiti. Noi sappiamo che i disturbi psichici, le depressioni, poi chiamiamoli, non so esattamente quali siano le etichette, perché giustamente non possiamo avere accesso ai dati clinici, diciamo, però noi sappiamo che in soggetti fragili tutta una serie di situazioni possono portare a degli eventi gravi come quelli che abbiamo visto. Qui c'è proprio un problema, secondo me, di sofferenza, di solitudine che diventa emarginazione e anche probabilmente auto-emarginazione. C'è una società che non si prende cura, ecco, io la metterei proprio in questo modo.
La società che ti lascia ai margini è anche senza strumenti per affrontare le difficoltà che poi ognuno di noi ha. Ovviamente si articolano secondo diversi gradi di vulnerabilità, in questo caso in maniera più estrema. Sono anche l'assenza di strumenti per gestire queste problematiche.
Assolutamente, qui c'è un'assenza di strumenti probabilmente nelle persone che stavano intorno, che stavano vicino a questo giovane uomo, a questo ragazzo. I vicini hanno detto di aver visto la sua solitudine, la sua emarginazione, ma l'hanno vista e non hanno fatto qualche cosa. Non so che cosa potesse, che strumenti avesse la famiglia. Il centro che lo curava, il centro medico di igiene mentale, credo che lo curava, a un certo punto l'ha visto scomparire e probabilmente non l'ha cercato. E questo ci rimanda a tutta una serie di problemi che sono tipici delle persone che hanno disagi mentali nel nostro paese. La legge Basaglia, tutto ciò che ha fatto Basaglia è stato estremamente importante, innovativo, eccetera, però non è poi stato seguito dagli investimenti che Basaglia stesso prevedeva, no? Che dovevano essere previsti, per cui c'è un grande disimpegno in questo campo, non è l'unico campo nel quale noi assistiamo al disimpegno, perché sappiamo che tutti gli ultimi decenni, direi, non ha, né sono stati caratterizzati da tagli al welfare che si trasformano poi, che comunque rendono più facili tragedie di questo tipo, perché quando le
Sì.
persone sono abbandonate, una cosa che mi colpisce sempre è il discorso dei costi, no? Noi sappiamo che se noi investissimo di più nel welfare, nella prevenzione, probabilmente risparmieremmo anche a livello, risparmieremmo a livello umano, ovviamente, perché sarebbero meno facili queste tragedie, ma probabilmente risparmieremmo anche a livello economico, oltre che a livello sociale e politico. E invece c'è sempre questa miopia per cui si pensa di tagliare tutto ciò che potrebbe aiutarci a prevenire queste cose, quindi gli investimenti del welfare, e per dopo dover spendere molti più soldi per tentare di riparare quello che è
Certo, i
successo.
costi sociali sono un altro grande tema di tutta questa vicenda in generale, appunto, se la trasliamo più su un discorso generale. Professoressa, mi interessava un aspetto di quello che lei ci stava raccontando. Lei diceva il background migratorio di Salim El Kudri non è di certo l'elemento che connota la vicenda, non è il centro di una situazione di esclusione sociale, di sentimento di esclusione, di marginalità. Però le chiedo questo, una persona con quel tipo di background migratorio, che vive in alcuni casi anche uno sdoppiamento di identità rispetto alle sue origini, lo abbiamo sentito spesso dalle persone che appunto condividono questo percorso, nati da genitori stranieri e poi cresciuti in Italia, è una delle chiavi di vulnerabilità che si inseriscono nel contesto più ampio che lei, ci spiegava in qualche modo. È una di quelle vulnerabilità come chiunque altro può avere altre vulnerabilità che poi portano anche magari a un sentimento di esclusione e marginalità.
Penso di sì, penso che possa aggravare uno stato di disagio e penso che stia un po' succedendo forse quello che è successo in altri paesi, cioè che noi riserviamo a queste persone dei lavori di un certo tipo, alle persone, intendo, che hanno questo background migratorio, e facciamo molta più fatica a inserirli invece in un altro tipo di contesti lavorativi, eccetera. E forse anche questo aggrava delle condizioni di marginalizzazione, di sofferenza legata a questo, no? Perché a me ha colpito il fatto che questa persona avesse conseguito una laurea triennale, che avesse fatto il magazziniere, che poi avesse perso anche questo tipo di lavoro, perché appunto, come dicevo prima, sappiamo che la disoccupazione è una fonte importante di sofferenza, soprattutto più negli uomini, no? Che nelle donne, anche nelle donne oggi, però è qualcosa che fa proprio mancare quella che è considerata l'identità maschile, no? La costruzione dell'identità maschile, e probabilmente un background migratorio rende ancora più difficile l'inserimento nel mondo lavorativo.
In generale il grande cappello è l'esclusione sociale, e poi sono le disuguaglianze nello specifico, con le loro specificità, le loro differenze da caso a caso, a contribuire alla costruzione di un profilo e di un disagio che può portare anche a queste forme estreme. Professoressa, ma si esprime sempre in forme così violente?
No. Ovviamente no, queste sono, come lei ha giustamente detto, queste sono le forme estreme. Non assistiamo fortunatamente a fatti del genere tutti i giorni.
E perché si arriva a forme così estreme come quelle che abbiamo visto a Modena?
Ma perché c'è probabilmente una sofferenza individuale talmente alta che, se non viene contenuta, qui siamo proprio, io credo, di fronte degli episodi psicotici. Se questa sofferenza non viene contenuta, ma qui è la società che deve contenerla, no? Sono i servizi, sono probabilmente, come anticipava prima lei, la famiglia non aveva gli strumenti, o è anche difficile leggerle queste sofferenze, perché proprio perché solo a volte danno questo tipo di esito, è difficile prevederlo, è difficile vederlo prima. Proprio per questo io dicevo che sono necessari degli investimenti importanti, perché dobbiamo avere i mezzi e le persone che sappiano vederli prima.
E l'importanza della cura e della salute mentale, si parla da anni, da decenni, della prevenzione, dell'idea dello psicologo di base come il medico di famiglia. Siamo ancora alla preistoria,
sì,
in questo senso.
E siamo ancora, esatto, siamo ancora proprio alla preistoria. E lo stesso discorso, dovrebbe esserci qualcuno che vede le cose in età adolescenziale, perché queste cose non nascono da un giorno all'altro. Quindi nelle scuole, in età adolescenziale, è possibile cominciare a vedere un disagio che, se lasciato poi non curato, se lasciato a sé, diventa sempre più grande e può avere degli esiti tragici.
Professoressa, la ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buona serata.
A presto, buona serata.
A presto.
Chiara Volpato, professoressa di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano. E a Modena, anche oggi è stata una giornata molto intensa, c'è stato lo shock nelle ore subito dopo i fatti di sabato, la visita delle autorità, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono gli interrogativi di una comunità che non si aspettava di vivere qualcosa di simile, e soprattutto le risposte che al momento non ci sono, perché i dubbi restano tanti, le persone ferite anche in ospedale, alcune ancora in gravissime condizioni. Alessandro Principe ne ha parlato con Antonella Cardone, che è la direttrice del sito di informazione sulpanaro.net.
Ieri è stata una giornata assolutamente necessaria nella sua drammaticità e nella sua imponenza, perché la città ha saputo dare una risposta forte, fortissima, e unita alla tragedia che si è abbattuta sabato pomeriggio. Il problema è anche, di capire cosa è successo. Ieri si è un po' profilato la situazione, che sul momento pareva molto molto... non si è definita, non vorrei entrare nella retorica che ci fa il governo, buoni, cattivi, però insomma essere riusciti a identificare tutti gli eroi che si sono lanciati per salvare i feriti, per fermare l'attentatore, ecco, questo è stato un racconto che ha aiutato molto a uscire dallo stunning, no? Dallo shock che la città ha avuto. Uno shock terribile, perché è emerso che noi siamo fragili e indifesi.
Di che cosa si parla oggi in città? Qual è l'aspetto che, secondo te, insomma, con le antenne che voi avete lì in città, prevale?
L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. Si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana, che è agricolo, con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? Questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere.
Se dovessi dare così una tua valutazione, una tua impressione sul concetto di disagio, cioè il disagio, appunto, può essere il disagio mentale, ma può essere anche l'esclusione sociale, insomma, ha tante facce questa parola, questo concetto. A Modena, nella provincia di Modena, in che forma prende?
Ma guarda, io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Purtroppo non sempre. Questa storia ci ricorda che il mondo è fatto anche di fragilità, di difficoltà, di complessità, e che pur dando tutti gli strumenti possibili c'è una dose di autodeterminazione in cui lo Stato pubblico non può fare niente.
Ma questo succede anche a Modena? Uno si immagina, appunto, una città saldamente ancorata a certi valori, dove c'è del benessere, dove c'è una diciamo anche attività dei servizi sociali, insomma, certo non si immagina la città delle grandi difficoltà. Se dovessi pensare a questo, quali grandi difficoltà invece si riscontrano anche lì, che possono creare, appunto, del disagio?
È centrato esattamente il problema. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvono i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Siamo bravissimi, bellissimi, però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, è questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
La presenza del Presidente della Repubblica ieri che cosa ha portato anche nell'elaborazione di quello che era successo?
È stata una visita necessaria, così come anche la Premier Meloni è venuta, come oggi pomeriggio ci sarà il vicepresidente del Consiglio Tajani. È necessaria in quanto segna l'attenzione ai cittadini in un momento in cui lo Stato non deve far sentire solo nessuno.
E ci sono riusciti, secondo te, a dare questa sensazione, per quello che tu puoi percepire?
Sì, quello che io percepisco sì, assolutamente sì. Sicuramente però esiste una forma di racconto alternativa attraverso i social network, che hanno forse più forza, mi sono resa conto in queste situazioni, più forza di quanto noi vogliamo attribuirli. Il racconto che passava era un altro, un racconto che l'unico che è riuscito a raccogliere è stato Salvini, paradossalmente.
In che senso?
Nel senso che tutto il disagio e la paura che si sono espressi sui social network, tutto il non detto, tutta l'oscurità del male, lui è riuscito a strumentalizzarlo, rendendolo un piatto appetibile e potabile, e l'ha messo sul mercato dell'informazione.
Il problema dell'immigrazione.
Sì, l'immigrazione, il terrorismo islamico, l'odio verso i cristiani, certo, così è facile, è una storia facile, semplice.
E a terreno fertile anche lì.
A terreno fertile anche qui, pensa che tra i commenti della prima ora sul mio sito, quindi parliamo di sabato pomeriggio, compariva questa parola remigrazione. Io remigrazione l'avevo sentita solo da Vannacci, no? Sui giornali nazionali la leggevo, e invece anche i miei lettori, questi operosi cittadini della bassa modenese e di Modena e dell'Emilia Romagna, usano la parola remigrazione. Quindi vuol dire che questa retorica passa, funziona, è molto efficace.
E questa era Antonella Cardone, direttrice del sito di informazione sul panaro.net, ci raccontava il clima a Modena ormai a due giorni dai fatti, dall'auto che ha travolto i passanti nel centro storico, l'auto guidata da Salim El Kutri. Tante domande che ci si pone a Modena su quello che è davvero successo. Chi invece è abituato a non farsi troppe domande ma a dare risposte semplici a temi complessi è Matteo Salvini, lo sentivate anche in questa intervista. Stavolta Salvini in buona compagnia, anche con il generale Vannacci, i due hanno parlato di remigrazione, di stretta sulla cittadinanza che ora sarebbe necessaria. A proposito di questo, la Lega ha addirittura fatto sapere che porterà il caso all'Europarlamento di Strasburgo con un dibattito dal titolo «Attacchi terroristici di Modena, necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». Ma non tutti a destra la pensano così, o almeno non tutti sono convinti che questo possa essere il modo con cui strumentalizzare, che possa pagare almeno questa strumentalizzazione di Modena. Ne parliamo insieme a Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Benvenuta Lisa.
Buonasera a tutti e a tutti.
È vero, è proprio così? Ci sono dubbi o anche contrarietà rispetto a questo modus operandi dentro la maggioranza, oppure sono racconti giornalistici?
Ma guarda, a me ha colpito una risposta che ha dato all'impronta il ministro Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, non è esattamente un pericoloso comunista, però è una persona che appunto, lavorando su questi temi e trovandosi in genere molto d'accordo in realtà con la linea del segretario della Lega, in quel momento, subito dopo i fatti di Modena, ha detto qualcosa del genere: ok, diciamo, lavorare sui rimpatri, ok tutto, ma questa è un'altra cosa. È un po' il sintomo, no, di che cosa stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Cioè, chiaramente Salvini, e Vannacci neanche a parlarne, che ignorano poi i fatti e la realtà e in qualche modo cavalcano qualcosa che non c'è, perché parliamo comunque di un cittadino italiano. E dall'altro c'è paradossalmente perfino un ministro molto hardcore come Piantedosi che si spinge a dire questo è un'altra situazione, un altro caso, c'è una storia di salute mentale che va tenuta d'occhio.
Anche perché ammettere che questo sia un problema relativo a fatti di terrorismo vorrebbe dire ammettere che c'è stato un buco nella gestione, direttamente in quello che ha a che fare con il Viminale, nella prevenzione di possibili soggetti che possono attuare atti di questo tipo.
Assolutamente, c'è chiaramente anche questo tema, però guardiamo anche, diciamo, al lato più moderato della coalizione. Antonio Tajani l'ha detto ieri, oggi c'è tornato, pure è arrivato, diciamo, a sottolineare in maniera particolarmente spinta che si tratta di un cittadino italiano, perché insomma, hai voglia a fare campagna sulla remigrazione, hai voglia a portare le cose, gli attentati o presunti tali in Europa, però Salvini gioca chiaramente sul malinteso, gioca sul fatto che appunto c'è un nome che non suona italiano, che fa pensare a cose che non sono, perché appunto questa persona è italiana.
Perché secondo te questo atteggiamento più moderato? Cioè, come te lo spieghi, soprattutto in questa fase politica, dove invece servirebbe per la destra trovare un argomento, visto che molti argomenti ormai non sono più in mano, soprattutto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?
Allora, secondo me si incrociano più piani. Allora, chiaramente Salvini soffre tantissimo la concorrenza del generale Vannacci e quindi in qualche modo i due si sovrappongono e battono un po' sullo stesso tasto. C'è però un tema di voti che si possono ancora ottenere da quel campo, da quella questione, perché in qualche modo è sempre forte il tema, ma bisogna anche vedere quanto si sia esaurita quell'ondata lì, perché è vero che le destre in tutto il mondo continuano a vivere di questo argomento della remigrazione, insomma, di presunte soluzioni che possono, dal loro punto di vista, risolvere questo tema. Dall'altro, in qualche modo, quell'ondata lì, quel tentativo che è stato concesso alle destre estreme di migliorare la vita dei cittadini, tra virgolette, normali, risolvendo appunto questo presunto problema, si è un po' andato esaurendo dal 2022 a oggi. Contemporaneamente, dall'altra parte, abbiamo Forza Italia che in questo momento invece guarda da tutt'altra parte, nel senso abbiamo visto degli avvicinamenti, delle sponde reciproche, insomma, anche con una parte dei partiti del centro, e in questa chiave può essere più evidente il perché Tajani e i suoi si buttano un po' da quest'altro lato del litigio, insomma, perché comunque poi Forza Italia deve in qualche modo sterzare, deve tirarsi fuori dal conflitto che si va creando più a destra, perché poi arriveremo alle elezioni e avremo Fratelli d'Italia un po' diviso dentro se andare appunto di lotta o rivendicare i risultati di governo, la Lega che andrà nel populismo più estremo pur di tenersi quel piccolo tesoretto di voti che Vannacci ancora non ha strappato, e Forza Italia che invece probabilmente vorrà proporsi come la forza mitigante, quella un po' più ragionevole, la destra moderata, il PPE e tutto quello che sappiamo. Di conseguenza, ogni occasione per mettere due dita negli occhi a Salvini è più che buona.
Sì, la strategia è chiara. La presenza fisica di Sergio Mattarella nei fatti, subito nell'immediato dei fatti, può aver contribuito in qualche modo a questi posizionamenti vari anche nella destra?
Beh, sicuramente Mattarella, diciamo, non è mai stato il presidente della Repubblica preferito di Matteo Salvini,
È mai stato uno stop
preferito.
alle strumentalizzazioni, secondo te? Ha agito anche in questo senso, con la sua presenza?
Secondo me sì, nel senso che c'è un filo che in questo contesto in qualche modo tocca anche Giorgia Meloni, che comunque è stata sul posto, è andata subito, ha annullato il suo viaggio e insomma ha espresso la propria solidarietà alle vittime, ma soprattutto secondo me passa per quella piazza che ha risposto alla convocazione del sindaco e che si è riunita così spontaneamente, ed è quella forse la forza più grande che si batte contro queste strumentalizzazioni.
Sì, la cifra decisamente l'ha segnata, quella piazza lì. Lisa Di Giuseppe, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
A presto. E ci fermiamo qui anche con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani al solito orario. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafiero, ciao a tutte e a tutti.